Dibattiamo spesso su come la tecnologia metta a rischio i posti di lavoro e se, in ultima analisi, perché di questo si tratta, vada in qualche modo limitata. Naturalmente stiamo parlando di tecnologie informatiche avanzate, di intelligenza artificiale per la gestione dei processi produttivi, eccetera. Un campo dove questo dubbio non si pone è quello delle life science. Le scienze della vita aiutano a salvare vite umane, aiutano a ridurre i costi della sanità, a ottimizzare i flussi dei pazienti negli ospedali. Bene, oggi, in questa puntata di InnoTechCast, il podcast sull'innovazione di The European House Ambrosetti, parliamo di una tecnologia che permette ai medici radiologi di vedere nel futuro, da una diagnostica per immagini, capire quale sarà l'evoluzione della malattia in esame. L'azienda è italianissima, si chiama Deep Trace Technology e abbiamo oggi con noi il suo fondatore Christian Salvatore. Buongiorno Christian, come stai?
Buongiorno Andrea, bene, grazie mille per l'invito.
Grazie a te per la partecipazione. Senti, diciamolo, visto che siamo in facciamo finta di essere in diretta, ma il podcast in realtà è come se fosse in diretta, nel senso che non modifichiamo a posteriori, abbiamo una piattaforma di registrazione nuova, o meglio, una nuova release della stessa piattaforma di registrazione, quindi io sto scoprendo con te per la prima volta alcuni tasti e alcune interfacce che prima non c'erano. Dovrebbe andare tutto bene, comunque è il podcast sull'innovazione, quindi come possiamo esimerci dall'accettare l'innovazione della piattaforma? Sì, bene, sono... innovazione in ambito, facciamo di necessità virtù, innovazione in ambito largamente, life science e intelligenza artificiale, tecnologie, eccetera. Ci spieghi, ci racconti cosa fate, cosa fai, cosa fate in Deep Trace Tech, come siete nati, in che fase siete del vostro sviluppo?
Sì, Deep Trace Technologies nasce verso la metà del 2018 sostanzialmente da un'idea. Siamo quattro ricercatori, veniamo dal mondo della ricerca e siamo quattro fisici. La startup nasce in seguito a due cose evidenti che abbiamo visto nel nostro percorso. La prima era la possibilità di utilizzare i metodi di intelligenza artificiale con ottimi risultati su immagini mediche, nello specifico. In generale su dati e immagini, ma noi siamo specializzati a lavorare su immagini tipo diagnostico e prognostico in medicina. La possibilità di sviluppare modelli predittivi, che poi magari spiegherò più nel dettaglio di cosa, quali sono gli obiettivi e i risultati dell'utilizzo di questi modelli, la possibilità appunto di sviluppare modelli anche avanzati con ottimi risultati, ci ha portato a vincere alcuni premi ancora prima della, diciamo, fondazione ufficiale della startup, della costituzione. E questo ci ha fatto capire come questi modelli potessero essere effettivamente efficaci nella lotta, nella diagnostica e nella prognosi medica e clinica di tutti i giorni. E questa è stata la prima evidenza. La seconda evidenza è stata un po' il rendersi conto del fatto che tutti questi risultati rimanessero, questo probabilmente è una cosa che è alla base della nascita di molte startup dal mondo della ricerca, che tutti questi risultati rimanessero un po' sulla scrivania del ricercatore nel suo cassetto, quindi una volta pubblicato il risultato su un paper scientifico, questo rimanesse lì e non ci fosse un po' quella forza che è necessaria per portare questi risultati forti dalla ricerca al mondo reale, nel nostro caso dalla ricerca alla clinica, dalla ricerca al letto del paziente. E ci siamo resi conto appunto che per portare questi risultati dal mondo della ricerca, dal nostro PC, dal nostro manoscritto al paziente, solo una via era quella percorribile ed era quella dell'imprenditoria. In questo caso quindi abbiamo deciso di fondare una startup, perché era l'unico motivo, l'unico mezzo per poi portare efficacemente i prodotti al paziente. E la startup è nata nella metà del 2018 appunto da 4 cofondatori. In questi 2 anni è cresciuta molto. Siamo stati nel frattempo riconosciuti come spin-off ufficiale, il primo spin-off ufficiale, mi piace dirlo, della Scuola Universitaria Superiore IUS di Pavia, nella quale sono anche ricercatore, e abbiamo recentemente ricevuto un finanziamento molto importante di circa 1,7 milioni da parte di Progress Tech Transfer e Mito Technology. E anche qui ci tengo a dirlo e a ringraziare questo fondo che è finanziato a sua volta da fondi dell'Unione Europea, e ci tengo a ringraziarlo appunto perché il percorso con loro è stato sostanzialmente è iniziato in piena pandemia. Non ci siamo sostanzialmente mai incontrati fisicamente prima di concludere il contratto, e quindi c'è stato un po' un percorso del tutto virtuale che ha portato loro e noi a piacerci a vicenda e a finalizzare questo finanziamento.
Fantastico, perché questo in pochi minuti ci hai dato l'idea di come si passa appunto dall'idea alla pratica, o come dite, tu l'hai citato in italiano, qualcuno dice from research to bedside, ma tu hai citato esatto. Proprio dalla ricerca al letto del paziente, no? Siccome tutta quest'area del technological transfer è uno dei temi italiani dove ad alta qualità della ricerca spesso non corrisponde una uguale capacità di trasferimento tecnologico, questo è molto utile. Chiaramente tutto parte dall'idea e dalle capacità, e quindi voi state arrivando al mercato o siete arrivati al mercato. Cos'è che fate? Cioè, tu dici, mi hai detto, noi siamo capaci di scrivere degli algoritmi, dei modelli predittivi che interpretano le immagini diagnostiche e ne fanno che cosa? Ci dai degli esempi?
Sì, posso dare degli esempi molto concreti. Sì. Quello che fa l'algoritmo è un po' come andare oltre l'occhio umano, quindi vedere un po' meglio di quello che riesce a vedere un medico, se vogliamo. Quindi quello che diciamo sempre è un po' come mettere gli occhiali al medico radiologo. E, nello specifico posso portare un esempio che poi è stato il primo modello che abbiamo sviluppato e quello sul quale abbiamo ricevuto tutti quei premi anche dal punto di vista personale o di ricerca, che poi ci hanno spinto a costituire la spin-off, la startup, che è l'esempio legato alla malattia di Alzheimer. Il modello che adesso abbiamo nominato e chiamiamo Trace4AD è un modello che permette di predire, o meglio dire in anticipo, se un soggetto svilupperà o meno la malattia di Alzheimer. E questo basandosi soltanto sulle immagini di risonanza magnetica strutturale del cervello del paziente. Quindi si tratta di acquisire l'immagine di risonanza magnetica del cervello di un paziente con MCI. MCI è una fase precoce della malattia di Alzheimer, nella quale ci sono i primi sintomi, è una, diciamo, fase precoce di demenza che potrebbe convertire alla malattia di Alzheimer, così come potrebbe convertire o progredire ad altri tipi di demenze, così come potrebbe essere una fase dovuta semplicemente a sintomi legati all'invecchiamento, quindi non progredire a nessuna malattia in particolare. E il modello che abbiamo sviluppato è in grado, leggendo questa risonanza magnetica, di dire se questi pazienti con MCI avranno o meno nei 2 anni successivi la diagnosi di malattia di Alzheimer. Quindi rispetto a una diagnosi medica stabile che avverrebbe 2 anni dopo, noi siamo in grado di dirlo appunto con un anticipo di 2 anni e con una accuratezza dell'85%. E se posso appunto dire quali sono i 2 grandi vantaggi di un modello come questo, semplicemente il primo è oggi non c'è un farmaco per la malattia di Alzheimer, ma quando ci fosse, quindi se un domani dovessimo avere a disposizione un farmaco della malattia di Alzheimer, capire in anticipo se un paziente avrà o meno la malattia di Alzheimer permetterebbe di agire immediatamente, quindi fermarne la progressione subito alla comparsa dei primi sintomi. E la seconda è anche la possibilità di aiutare la ricerca di questo farmaco, perché molti trial clinici portati avanti dalle case farmaceutiche testano i loro farmaci su pazienti che hanno o malattia di Alzheimer avanzata o malattia MCI, quindi che potrebbero o meno progredire alla malattia di Alzheimer. Il nostro sistema permette di ripulire tutto quello che è il campione di pazienti alla base del clinical trial e quindi fornire un miglioramento e un risparmio sia in termini di tempi che in termini di costi per lo sviluppo di questi trial clinici e quindi per cercare un farmaco per la malattia di Alzheimer. Questo nel caso specifico di applicazione.
Quindi tutta quei lavori di cui si legge in particolare sull'Alzheimer che cercano di capire quali ne sono le cause, quindi si legge di un misto di cause di stile di vita, di genetica, eccetera. Voi in realtà con i vostri sistemi aiutate a superare la questione, perché basandovi, diciamo solo, ma lo dico a questi fini, cioè basandovi soltanto su quello che è già successo, il vostro algoritmo legge le immagini della risonanza magnetica della persona e da lì riesce a estrapolarne un'evoluzione, per cui voi il sistema lo capisce indipendentemente da quali siano le cause dell'Alzheimer, però capisce se quel disagio iniziale si evolverà o meno in Alzheimer con una certa precisione dell'85%.
Sì, in sostanza quello che fa il sistema è appunto andare a vedere se ci sono dei cambiamenti strutturali appunto nel cervello del paziente anche a livello molto precoce, e correla questi cambiamenti strutturali con quello che ha preso in precedenza. Ecco, quello che possiamo specificare è il sistema apprende in questo modo. In precedenza gli vengono fatti vedere, se vogliamo, tante immagini di risonanza magnetica del cervello di pazienti sani, che quindi negli anni successivi non avrebbero sviluppato nessun tipo di patologia legato a demenza di Alzheimer, e dall'altra parte un gruppo di pazienti, quindi ancora una volta le risonanze magnetiche dei loro cervelli, gruppo di pazienti che negli anni successivi avrebbero sviluppato malattie di Alzheimer. Il sistema impara ad apprendere quali sono le differenze tra questi due gruppi e quindi a posteriori su un nuovo soggetto, su un nuovo paziente, riesce a dirlo con largo anticipo e riesce a dire se questo nuovo soggetto in sostanza appartiene al gruppo dei soggetti che non svilupperanno malattie di Alzheimer o appartiene al gruppo dei soggetti che la svilupperanno. Quindi a priori riesce a dire se successivamente è una sorta di predizione o prognosi in campo medico.
Che è fantastico, perché appunto tu hai citato prima un'accuratezza, se non sbaglio, dell'85%, è così, no?
Sì, esatto.
Che adesso in epoca di vaccini e di tutte queste così, notizie sulla protezione che danno o meno magari può essere un po' misleading, ma in realtà qui ragiono io a voce alta, è l'85%, ma di una previsione che comunque non ha conseguenze negative, non è invasiva, non è un vaccino che ti protegga o meno. Qui hai una certa precisione nel prevedere una cosa che prima prevedevi zero o quasi, quindi è un'accuratezza altissima in realtà, ed è tutto basato oltre che sulla vostra sapienza di miscelare o costruire ex novo algoritmi che interpretano la realtà e la estrapolano, ma è anche basato, immagino io, sulla capacità di gestione dei dati, no? Che fino a qualche anno fa magari non c'era.
Sì, è basato esattamente su queste due cose, oltre che ovviamente su tutta la parte clinica e fisica che deriva dall'acquisizione delle immagini di risonanza magnetica. Ma ecco, il sistema è testato e validato su oltre 500 pazienti, quindi provenienti diciamo da database pubblici, quindi bisogna anche contare che ogni risonanza magnetica contiene al suo interno una grande quantità di informazioni. Si parla di oltre 1 milione di voxel, che sono i pixel tridimensionali. Sì. Quindi si parla di big data sia a livello di singolo soggetto che poi a livello di coorte, si parla appunto di migliaia di soggetti, in questo caso 500 soggetti per testare e validare il sistema, e e la loro gestione, sì, certamente è possibile solo con i progressi degli ultimi anni, sia in campo di data science che in campo di machine learning e intelligenza artificiale.
Per la capacità di processare questi dati, siete già arrivati a livello high performance computing o siete riusciti a fare con il livello prima?
Dunque, siamo riusciti a farlo con il livello precedente, nel senso che il nostro obiettivo è anche quello di mantenere degli standard di training, validation e testing relativamente più bassi, anche per poter utilizzare più bassi in termini di performance richieste alle macchine, anche per poter utilizzare innanzitutto macchine relativamente meno potenti, perché poi il software che l'algoritmo che andiamo a installare, ad esempio nelle cliniche, negli ospedali, deve poter girare sui computer degli ospedali, quindi questo ci permette appunto di farlo girare su computer con relativamente bassa potenza. E l'altra questione, se vogliamo, è quella della scarsità di dati. Utilizzare modelli più avanzati, se vogliamo, come il deep learning, verso modelli di machine learning, necessita quantità di dati molto più ampie. Si parla di migliaia di soggetti per classe. In medicina questo è relativamente poco fattibile, perché, come sappiamo, il numero di soggetti per ogni classe può non raggiungere il migliaio di unità. Nel caso specifico, fortunatamente, se si va ad esempio a fare modelli di risposta o non risposta a una terapia, perché si tratta anche di questo, non solo di diagnosi e prognosi, ma anche di risposta o non risposta a terapia, il numero di soggetti che appunto fortunatamente non rispondono a una terapia sostanzialmente solitamente si può girare sul 10% del numero di soggetti testati, quindi il numero di immagini a disposizione per quella specifica classe può non raggiungere numeri elevatissimi. Inoltre il numero di soggetti per ogni centro, perché si può parlare di studi multicentrici, quindi di avere immagini da più ospedali, ma molto spesso si può parlare di studi monocentrici, quindi le immagini provengono da un'unica struttura ospedaliera. In quel caso il numero appunto di immagini, di dati clinici a disposizione può non essere elevato. E quindi l'utilizzo di tecniche di machine learning può aiutare a superare questo problema, perché richiede un numero di immagini relativamente inferiore.
Ok, chiaro. Senti Christian, tu prima hai citato il fatto che siete nati praticamente in epoca, non nati, ma comunque avete avuto i contatti con i vostri finanziatori durante il lockdown e non vi siete praticamente mai visti fisicamente. Il lockdown mi fa venire in mente la sua causa, quindi il Covid. Visto che voi fate elaborazione di immagini, potete elaborare anche immagini di radiografie, da quello che mi dicevi, no? E quindi avete anche la possibilità di un'applicazione, diciamo così, relativa al Covid. Ce ne parli?
Sì, è esattamente un po' quello che è avvenuto. Siamo stati contattati, ci siamo appunto messi in contatto con attraverso l'Università Milano Bicocca e l'Università Statale, in piena pandemia, con il Policlinico San Donato e l'Ospedale San Gerardo di Monza. E, chiaramente loro avevano a disposizione molti dati durante le prime fasi della pandemia, si parla appunto di fine febbraio, inizio marzo dello scorso anno, quindi proprio all'inizio della scoperta dei primi casi in Italia. E l'idea un po' per aiutare la gestione dei pazienti è stata quella di generare, addestrare un modello che fosse in grado, attraverso la lettura delle immagini di una semplice radiografia digitale effettuata al letto del paziente, la creazione appunto di un modello previsionale che fosse in grado di distinguere e, diciamo, di individuare e riconoscere le caratteristiche che differenziano le immagini delle radiografie dei polmoni dei soggetti affetti da coronavirus rispetto ai polmoni dei soggetti che hanno sintomi simili ma che non sono affetti dalla patologia da Covid. Quindi il modello è in grado di andare a discriminare, in presenza di sintomi simili, soggetti che hanno polmonite interstiziale da coronavirus da soggetti che non ce l'hanno. E questo è stato un progetto molto importante perché è stato sostanzialmente il primo modello relativo al Covid sviluppato in Italia, quindi una prima esperienza dal cuore degli ospedali della Lombardia che erano appunto attaccati da questa emergenza sanitaria. E l'idea era appunto quella non soltanto di andare a diagnosticare automaticamente, o meglio fornire un supporto al radiologo per la diagnosi della polmonite da coronavirus, ma farlo con un sistema che lato intelligenza artificiale fosse molto, molto leggero e appunto utilizzabile su qualsiasi tipo di macchina, e lato imaging utilizzato, parliamo appunto di radiografia, semplice radiografia, quindi non si parla di TAC o risonanze magnetiche, ma una semplice radiografia che poteva essere eseguita al letto del paziente. Ecco, questo permetteva nelle prime fasi nelle quali appunto non c'era grande conoscenza del virus, l'idea era appunto di permettere al medico o al tecnico radiologo di andare a fare la radiografia al letto del paziente, quindi in casa, senza che il paziente dovesse raggiungere la struttura ospedaliera, con potenziale possibilità di contagio del paziente stesso nel caso in cui non fosse stato affetto da coronavirus, o viceversa, nel caso in cui il paziente fosse stato affetto da coronavirus, nel caso di contagio del paziente verso altre persone. Quindi una sorta di imaging più intelligenza artificiale al letto del paziente, davvero al letto del paziente, ma proprio al suo domicilio.
Molto interessante questo. E questa parte qui si sta continuando a sviluppare, o avete raggiunto quello che vi prefiggevate ai fini Covid?
Dunque, abbiamo raggiunto quello che ci prefiggevamo da quel punto di vista, però sta continuando su un fronte, diciamo, più avanzato, nel senso che il modello era in grado di andare a discriminare soggetti con polmonite da coronavirus rispetto a quelli che non avevano polmonite, seppur in presenza di sintomi simili. Certo. L'idea oggi, quindi stiamo cercando di migliorare il modello andando a studiare un modello di tipo differenziale, cioè andare a vedere nei soggetti che hanno la polmonite, quali hanno una polmonite da coronavirus e quali hanno una polmonite dovuta ad altri tipi di cause. E questo potenzialmente anche andando a prevedere la gravità di insorgenza della polmonite nei pazienti. Tutto questo anche per andare a ottimizzare il flusso di previsionale, se vogliamo, di occupazione delle terapie intensive o dei letti ospedali.
È certo che poi è stato ed è il punto dolente, no, di tutta la pandemia, perché al di là delle varie polemiche, che sia più o meno grave, però è un fatto che le terapie intensive sono state in alcuni momenti riempite del tutto, con conseguenze di vario tipo. Quindi senti, siamo in conclusione, in 30 secondi, quali sono gli sviluppi per Deep Trace Technologies?
Dunque, gli sviluppi sono vari, nel senso che noi non lavoriamo soltanto su malattia di Alzheimer o malattia appunto da Covid, ma i nostri modelli riguardano vari tipi di patologie. Abbiamo innanzitutto sviluppato e stiamo migliorando costantemente, ovviamente ogni giorno, una piattaforma che è in grado autonomamente di generare questi modelli. Quindi abbiamo ottimizzato il flusso e sostanzialmente siamo in grado di generare modelli predittivi in campo medico in un tempo relativamente breve. Quindi dal momento in cui abbiamo le immagini o i dati clinici di interesse, in cui il medico ci dice qual è il quesito clinico di suo interesse, noi siamo in grado di generare un modello in circa 7 giorni. Ecco, una cosa.
7 giorni è notevolmente, almeno a me sembra veramente un tempo fantastico, cortissimo.
Sì, 7 giorni abbiamo ottimizzato tutto il flusso diciamo, dall'acquisizione delle immagini, da quando abbiamo a disposizione appunto le immagini dal medico a quando forniamo il modello che è in grado di discriminare i gruppi di interesse o che è in grado di supportare il medico. Una cosa appunto che non ho detto è il lavoro costante a fianco del medico perché quello che si prefigge questo tipo di piattaforma, così come i modelli che sviluppiamo, non è tanto di sostituire il medico nella diagnosi o nel suo lavoro clinico, ma è quello di supportare il medico nella decisione. Secondo noi il valore e il lavoro del medico deve restare al centro della fase diagnostica e di prognosi e di previsione della malattia. Quindi deve avere il medico l'ultima parola, i tool di questo genere hanno il compito soltanto di supportarlo nella diagnosi, ad esempio fornendogli oltre a una diagnosi di tipo automatico anche tutta una serie di ragionamenti nell'ottica dell'explainable AI, quindi della AI spiegata, deve fornire tutta una serie di ragionamenti che possono far capire al medico come il modello è arrivato a quella determinata diagnosi, a quella determinata soluzione. Quali informazioni è stato in grado di reperire all'interno dell'immagine o dei dati per arrivare a quella decisione e qual è la probabilità, qual è la sua confidenza nel dire quel paziente avrà la malattia o quel paziente non ce l'avrà. Quindi questo è un po' al centro di questo percorso. E oltre appunto a questa piattaforma, noi stiamo sviluppando anche in collaborazione con molti ospedali e cliniche un po' in tutta Italia, dei modelli non solo per la malattia di Alzheimer, ma anche ad esempio per la malattia di Parkinson o per il carcinoma all'ovaio, così come diciamo il carcinoma alla mammella, nel caso appunto di microcalcificazioni che possono o meno diventare tumori maligni, così come dicevo, modelli di predizione e di risposta. Ci può essere ad esempio tutta una parte della medicina clinica che può essere interessata a capire se un paziente risponderà o meno a un determinato tipo di trattamento, può essere un trattamento radioterapico, ad esempio, e quindi si tratta di modelli che sono in grado di aiutare il medico a definire un trattamento personalizzato, quindi una medicina di tipo personalizzato, individuale, per il singolo paziente. Questo è molto importante perché appunto si va al singolo paziente. E non si tratta il campione dei pazienti come un campione statistico un po' più ampio,
Eh
oltre
certo,
chiaramente
eh
appunto al modello del Covid e anche ad alcuni modelli un po' più leggeri, se vogliamo, dal punto di vista dell'argomento trattato, relativi a patologie dell'occhio o altri tipi
sì. Eh sì,
di
come
patologie.
dovunque ci siano immagini e dati da poter interpretare e modellizzare, voi siete in grado di aggiungere. In realtà, sì, non è che sostituite il medico, mi convince molto questa cosa, ne aumentate le capacità, e quindi dovrebbe essere, diciamo così, una sinergia, cioè una cosa utile a entrambi. Bene,
Esatto.
Cristian, ti ringrazio tantissimo. Sarebbe interessante un giorno fare un episodio di questo nostro InnoTechCast, magari anche con un rappresentante della parte medica, per parlare di come interagite, perché secondo me lì ci sarebbe molto interesse. Va
Certo,
bene, per il
siamo
momento ti
disponibili.
ringrazio. Dimmi.
Sì, siamo disponibili assolutamente.
E allora, magari poi mi suggerisci anche qualcuno che potrebbe essere ben
Perfetto.
disposto. Grazie e salutiamo, ci sentiamo per appunto questo eventuale prossimo episodio. Nel frattempo, buon lavoro, Cristian, e arrivederci.
Grazie mille, buona giornata.